Ciao cari amici della Tecnopillola, lo so, questa è una puntata stronza, nel senso che probabilmente che sono stronzo io, molto probabilmente, ma è stronza perché sono stronzo io, sì. Perché ancora una volta apro una parentesi prima di chiudere tutte quelle che ho aperto, ma la colpa di questa cosa è di Davide Gatti.
Da hacker te lo sconsiglio.
Sigla.
Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale. A cura di... No, aspetta. Condotto da... No. Ah, sì. Per colpa di Alex Raccuglia.
Allora, io sto lavorando a tanti progetti contemporaneamente. Lo so, sono tanti aperti e sono un po' poco concludente. Ma credo di stare preparando un sacco di cose che nel 2021, per la mia attività di sviluppatore di software, avranno, insomma, esploderanno in qualche modo. E per cui sono qui che carico fucili senza mai sparare una cartuccia. Ma abbiate fiducia, nei primi mesi del 2021 un sacco di cose usciranno e probabilmente saranno anche piuttosto interessanti. Ma non è questo di cui voglio parlarvi oggi. Oggi voglio parlarvi di una nuova versione di un'applicazione che sto scrivendo e lo sto facendo per colpa di Davide. Davide è fondamentalmente, voi lo sapete chi è, sapete meglio chi è lui rispetto al sottoscritto. Lui ha un podcast che si chiama Survival Hacking, ha un canale YouTube che si chiama Survival Hacking e proprio sul canale mi ha chiesto un aiuto. Lui mi ha detto: senti, io spesso e volentieri ho delle fotografie che devo ritagliare nelle dimensioni giuste, nella ratio giusta per fare le mie cose, per fare le cover di YouTube, insomma, per fare le cover degli episodi. Insomma, ha bisogno di un'applicazione che, impostato, che ne so, il Full HD 1920x1080, cioè gli si spari dentro una fotografia e l'applicazione la ritaglia giusta. Al che gli ho risposto: cacchio Davide, vabbè che fai altre cose nella vita, ma siamo amici, ti posso dare tutti i serial number che vuoi, perché non usavo Power Resize. Anche se non ti interessa niente della parte di intelligenza artificiale che trova automaticamente dove sta la parte interessante di un'immagine, puoi sempre usare quella per l'interfaccia, perché, ripeto, i punti di forza di Power Resize sono due: sono il fatto che capisce automaticamente qual è il punto più interessante di un'immagine e si concentra su quello quando fai ritagli, e ti consente, grazie a tutta l'interfaccia che è, tutto il database, anche se è ristretto, tutti i settings già pronti, di impostare una risoluzione di uscita 1920x1080 o comunque un 16 noni, e permette di impostare in maniera molto veloce il ridimensionamento dell'immagine in modo da avere sempre queste informazioni, queste cose bene centrate. Figo, no? E usa sta roba qui. E lui mi ha risposto molto candidamente: Raccuglia, no, probabilmente mi dice Alex, poi quelli mi chiama per nome, giustamente. Io chiamo Gatti perché Gatti è bello, io adoro i gatti. Meuv. Raccuglia, Alex, va bene tutto, ma tu sai che non posso usare Catalina. La mia applicazione necessita di macOS 10.15 Catalina, perché utilizza intelligenza artificiale, per cui non posso usare questa app. Non hai un'altra app che posso, cioè, nel senso, non tua, ma hai un'app che mi puoi consigliare. Anche gli ho detto: cacchio, sarebbe bello che ci fosse una versione che non abbia tutta la parte di intelligenza artificiale, ma che consenta soltanto di usare la parte di interfaccia, che è molto efficiente, molto veloce, secondo me è molto bella, è veramente molto veloce per fare le cose. E allora gli ho detto: sai che c'è? Compila una versione della mia app che funzioni soltanto con 10.13 in poi, così va bene per tutti, no? Bello. Allora mi sono messo lì, ho riaperto il vaso di Pandora di PowerSize. PowerSize è un'applicazione che ho iniziato a scrivere durante il primo lockdown, è uscita, se non sbaglio, a maggio, il primo giugno, credo, di quest'anno, e 2020, se mi ascoltate dopo, quando sarò finito. E di conseguenza ho detto: vabbè, compiliamo senza tutta la parte di intelligenza artificiale e così abbiamo anche l'interfaccia. E inizialmente pensavo: ti faccio una versione solo per te. Poi ho detto: ma sai che c'è, magari quasi quasi la vendo, perché sono greedy, molto molto avaro, molto non più che avaro, sono uno che vuole un sacco di soldi dalla vita. Allora mi sono messo l'ho ripreso in mano dopo neanche 6 mesi che avevo terminato il suo sviluppo, cercando di sviluppare una versione che non avesse dentro tutta la parte di intelligenza artificiale. Non è stata una cosa molto complicata, ci ho messo circa un giornetto, pomeriggio credo, un pomeriggio e mezzo per fare questa cosa. E già che c'ero ho detto, ma sai che c'è, potremmo anche mettere un pochettino mano a questa applicazione e infilarci dentro un paio di cose in più che avevo in testa da un po' di tempo, ma che non avevo ancora infilato dentro, anche perché... lo ammetto, PowerSize non è andata benissimo a livello di vendite, cosa che mi aspettavo perché è un'applicazione piuttosto verticale, anche piuttosto costosa. Ho detto, vabbè, già che ci siamo, facciamolo. Più che altro perché è una cosa che serve a me. E allora ho compilato questa versione, l'ho mandata a Davide e ho detto, sai che c'è sta roba che la posso già anche eventualmente vendere, però mi sono detto, già che ci siamo, miglioriamo un po' di cose di interfaccia che avevo lasciato un pochettino sospese, perché essenzialmente non avevo... ero arrivato al punto in cui sì, l'applicazione funziona, va bene così, minimum viable product, però non avevo, mi ero detto, va bene così, non c'è bisogno di aggiungere altro. Sì, sarebbe più figo, ma che senso ha fare una cosa figa e tanto non te la compra nessuno? Però già che ci sto mettendo le mani sopra e già che nel frattempo avevo imparato un po' di cose nuove, ho sviluppato altri piccoli parti di codice che consentissero di rendere le cose un po' migliori, allora ho detto, vabbè, implementiamo tutto questo codice nuovo in modo tale da rendere l'applicazione anche più snella, anche più manutenibile, un pochettino più bella da vedere, e così possiamo fare un aggiornamento gratuito. E così ho realizzato, insomma, ho realizzato la versione 1.2 di PowerSize, che è andata automaticamente online e in aggiornamento automatico. Questa applicazione essenzialmente aveva un paio di glitch in meno dal punto di vista dell'interfaccia, aveva un pizzico di cose in più carine per i settings, ma veramente è una cosa minimal, non era molto, c'era niente di per cui valesse la pena di sparare i fuochi artificiali, anzi non c'era neanche niente per cui valesse bene la pena di fare una puntata. E questa è una cosa. Parallelamente io, come sapete, sto lavorando al mio sistema universale per la gestione di classificazione delle immagini, anzi per la preclassificazione delle immagini, per il training del machine learning. E questa cosa qua a sua volta è nata come necessità di realizzare un modello di machine learning che identificasse le inquadrature in modo tale che quando uno tira dentro un filmato, un'applicazione che si chiamerà VideoTags, che uscirà a marzo probabilmente, febbraio-marzo 2021, possa spedire a Final Cut i tag indicando primo piano, mezza figura, campo lungo, eccetera, eccetera, eccetera. E per cui avevo sviluppato questo sistema per fare questa classificazione, l'avevano usato i miei amici per fare la classificazione delle razze dei cani, cosa assolutamente inutile ma che mi serviva come esempio portante, ma anche come prova di proof of concept, cioè nel senso, neanche un esercizio di stile, nel senso vedere che questa cosa funzionasse. E allora mi sono detto, lavoriamo sulle inquadrature, come facciamo a farlo? L'idea originale era quella di chiedere, e anzi ho chiesto a voi, anche a qualcuno mi ha anche risposto, mandatemi le vostre fotografie così che io possa ficcarle dentro il mio motore, però mi sono detto che forse c'era un modo più veloce per fare questa cosa qua, nel senso l'aiuto degli amici va sempre bene, l'aiuto anche di voi ascoltatori va sempre bene. Altra parentesi che apro, ma ha un senso stavolta. Come sapete io sono uno dei giurati del festival, settimo Short Film Festival, che quest'anno andrà, invece di avere la serata di premiazione fine novembre e inizio dicembre come gli anni scorsi, dato che siamo in super lockdown totale globale mondiale, la facciamo inizio 2021 e ho anche in streaming. Però abbiamo ricevuto un sacco di corti da guardare, cose che ho fatto, e allora la mia idea è stata quella: perché non prendiamo un fotogramma a caso di questi corti? Così abbiamo l'occhio di tanti registi diversi. E allora ho scritto una micro applicazione scemissima in cui gli si trascina sopra un disco, una cartella, scansiona tutti i file, prende tutti i video, tutti i filmati, sceglie un fotogramma che ha a caso dal filmato e lo salva. E in questo modo ho un sacco di inquadrature da tanti punti di vista diversi, da tanti stili diversi, con tante camere diverse, in modo tale da fare training per questa intelligenza artificiale che probabilmente non funzionerà, ma è interessante vedere come gira la cosa. E allora mi sono detto, facciamo un'applicazioncina che però cerchi di capire se c'è una faccia inquadrata all'interno di questo fotogramma, perché non ha senso salvare un fotogramma senza una faccia, perché se non c'è una faccia che cavolo di training facciamo, per cui dovrei prendere le fotografie salvate e cancellarle. E allora così facendo mi sono detto, ma sai che c'è? Già che io posso identificare dove sta la faccia, face detection, perché non aggiungiamo una feature a Power Size? Ed è quella la killer feature della versione 1.5. Killer feature che praticamente identifica la faccia e se vogliamo fa il ritaglio della faccia in modo tale da riempire l'inquadratura. L'ho chiamato automatic close up, cioè primo piano automatico. Tiri dentro una fotografia 5000x3000 per dire, ma anche 8000x4000, ce ne sono di tutte le risoluzioni, con una faccia nell'angolo in alto a destra. Ecco, con l'automatic close up si può inquadrare quella faccia lì nella risoluzione, nella ratio voluta, però riempiendo l'inquadratura come se fosse un primo piano. Oh figa, funziona sta roba qui. Funziona a livello tale che questa feature l'ho utilizzata per prendere tutti i fotogrammi che vengono salvati in automatico da questa applicazioncina interna che mi sono scritta, per fare anche il primo piano, così che se ho un filmato in cui c'è una persona in piedi che sta parlando, ho la stessa inquadratura però come se fosse un primo piano, perché è ritagliata. E questa cosa qua serve appunto per fare discernimento, perché così il machine learning, cioè il modello di machine learning, avrà come base l'inquadratura totale ma anche il primo piano preso dallo stesso punto di vista, un punch in, cioè un attacco sull'asse della camera. Magari non serve a niente, però il fatto di avere di due inquadrature, il primo piano e il totale corrispondente, serve per fare questo discernimento, per trainare un po' meglio, magari non funziona, non servirà niente, il modello. E ho aggiunto questa feature a Power Size, per cui c'è la possibilità di indicare che una particolare settaggio all'automatic close up, si può dire quanto ingrandire questa faccia, cioè quanto la faccia deve occupare all'interno del fotogramma. Sappiate che dato che la face detection prende dalla fronte a praticamente il mento, se uno mette il 100%, questa cosa qui è un po' problematica, perché diventa un super primo piano, un extreme close up. Perché io ho votato la possibilità di usare uno slider dal 50 al 150%, in questo modo con un 60-65%, 70% abbiamo un normalissimo primo piano, con un 100% abbiamo un primo piano estremo, al 150% probabilmente prendiamo soltanto dal labbro superiore all'occhio. Va bene così, nel senso, può funzionare, molto Sergio Leonesco. In più, infine, dato che comunque le facce sono sempre le cose più importanti che inquadriamo, ho aggiunto un'altra feature che consente di identificare i landmark del volto. I landmark sono dei punti identificati dal machine learning. Anche in questo caso c'è un sacco di letteratura. Apple non ha inventato niente, ha solo implementato gli algoritmi che già c'erano, che consentono di identificare una nuvola di punti, di un'ottantina di punti se non sbaglio, collegando i quali si può ottenere la forma dell'ovale del volto, la forma delle labbra superiore e inferiore, la forma del naso, la forma degli occhi e delle sopracciglia. A me interessava essenzialmente concentrarmi sugli occhi ed eventualmente sulla bocca, per cui oltre a tutti i rettangoli che già identificavo prima, adesso identifico anche il rettangolo degli occhi e il rettangolo della bocca, a cui do un certo peso, per cui i primi piani sono più precisi, non tanto per questa funzione di automatic close up quanto per dare i pesi alle fotografie, per inquadrare meglio i volti. E tra l'altro l'automatic close up, se ci sono più persone contemporaneamente nella fotografia, sceglie quella con l'area più grande occupata dalla faccia, diciamo la faccia più grossa nell'inquadratura. Potrebbe non essere la più importante, va bene, ma perlomeno è una delle facce. Ecco, così facendo ho aggiunto tutte queste feature, ho modificato un paio di glitch dal punto di vista dell'interfaccia. Più che glitch, diciamo che l'ho resa un pochettino più impercettibilmente più elegante, e diciamo che sono abbastanza pronto per uscire questa versione, cosa che farò probabilmente prima di Natale, e con un abbassamento di prezzo. Alla fine ho capito che i 14,99€ sono troppi, abbasso il prezzo a 9,99€, tanto non guadagnare niente su 14, non guadagnare niente su 9, non guadagniamo niente su 9, magari qualcuno si convince. E voglio realizzare un altro tutorial, e altresì voglio realizzare un'altra versione del video di presentazione. E credetemi, la parte di marketing, nonostante sia il mio vero lavoro, cioè io faccio video per gli altri, è quella che più mi costa, perché essenzialmente devo fare uno sforzo doppio, cioè non devo solo trovare una soluzione, ma devo trovare il modo di comunicare questa soluzione a qualcuno che essenzialmente non è interessato, perché il marketing è anche quello, cioè fare interessare qualcuno a qualcosa a cui inizialmente non è interessato, ma fondamentalmente perché non sa neanche che c'è. L'idea è quella di far scoprire che questa cosa c'è, e per farlo ho bisogno di farlo in modo tra virgolette accattivante, in modo da far capire che cosa c'è di bello, che cosa c'è di nuovo. L'applicazione comunque, questa versione 1.5, sarà in upgrade gratuito per chi l'ha già comprata, sì, il minimo indispensabile. Così, boh, vediamo come funziona, vediamo come gira. Allora, per voi sono passati pochi istanti, in realtà sono passate almeno 2 settimane da quando ho registrato la parte precedente. Vi avviso che il giorno del lancio è avvenuto, ed è stato il 15 dicembre 2020. Ho avuto una certa risposta dal punto di vista degli accessi e una scarsissima risposta, pochissimissime vendite dal punto di vista delle vendite. Come era abbastanza auspicabile, cioè neanche auspicabile, come era prevedibile. È un'applicazione difficile, è un utility che probabilmente veramente stavolta avrebbe forse più senso su mobile, ma avrebbe senso spingendola e pompandola e farla diventare qualcosa di più mainstream, ma non ho le energie per farlo, per cui come alcune altre cose che ho fatto rimarrà una piccola cattedrale nel deserto, una cattedrale della Madonna secondo me. Per certi versi credo che sia la mia applicazione più bella e più riuscita, quella su cui ho studiato di più dal punto di vista sia estetico, ma soprattutto dal punto di vista fisico del workflow, non del flusso di lavoro all'interno di una catena di cose, ma veramente proprio di come uno fisicamente lavora passando da una parte all'altra, da un riquadro all'altra dell'interfaccia, in modo tale che tutto sia più fluido possibile. Vabbè, oh, ragazzi, dal mio punto di vista, se dal punto di vista delle vendite è stato un fallimentone, ci sta. Ho imparato un sacco di cose nuove e me le metto in saccoccia e servono per migliorare quel che verrà più avanti, soprattutto dal punto di vista dell'interfaccia e dal rendere più snella la creazione delle applicazioni, perché spesso e volentieri dico che passare dall'idea all'algoritmo ci vuole magari tanto, dall'algoritmo al prototipo ci vuole relativamente poco. Passare dal prototipo al prodotto è la cosa più lunga, e se riesco, se mi sono scritto del software, delle piccole cose che mi servono per accorciare i tempi di realizzazione dell'applicazione vera e propria, passando dal prototipo al prodotto, allora comunque ho vinto. Anche perché se quando tu ti scrivi questi piccoli pezzettini di software che ti servono per oliare meglio gli ingranaggi, i vantaggi sono due: uno, ci metti meno tempo, ma soprattutto risolvi il problema una volta sola, e soprattutto non fai degli errori, perché adesso io lo riconosco, sono un programmatore relativamente atipico, nel senso che ho iniziato a programmare tantissimo tempo fa, quando molti degli sviluppatori odierni non erano ancora nati. Sono anziano e ho le mie idee su come devono essere fatte certe cose, e queste cose spesso si scontrano con le idee di chi mette a disposizione le API. Nell'esempio più classico, Apple mette a disposizione un sacco di API, bellissime per certi versi, e io cerco di costruire dei wrapper attorno a queste API in modo che si conformino al mio modo di scrivere, di pensare, di vivere il software come lo scrivo. In questo modo non devo ogni volta cambiare il mio set mentale per entrare in quello di Apple, fare le cose come le vuole Apple e poi magari dimenticarmi perché le vuole in questo modo, per cui rimettere la ruota diverse volte. Se io mi creo dei sottostrati che mi permettano di usare la mia lingua, il mio modo di vedere le cose e di comunicarle poi al sistema operativo, dal punto di vista delle performance magari ho una riduzione del 1%, chi se ne frega. Dal punto di vista invece del tempo di sviluppo è basso, perché non è che devo passare dal come le penso io le cose a come le pensa Apple e poi tornare indietro e rifacendo sempre gli stessi errori. Cioè, se io per una volta mi metto a testa bassa, capisco come affrontare certe cose, le affronto una volta sola e poi dopo devo parlare con me stesso, che metto a disposizione di me stesso le API, invece di passare sempre attraverso l'intermediario di Apple. Faccio io da intermediario e di conseguenza mi parlo la stessa lingua. Vabbè, forse queste cose le capisce di più chi programma e chi programma da tanto tempo, perché all'inizio, quando uno sviluppa qualcosa, essenzialmente non capisce cosa sta facendo, copia e incolla violentemente da Stack Overflow, che non va, non è sbagliato, eh. Stack Overflow è, per chi non lo sapesse, il sito più importante di riferimento per la risoluzione di, è un social network di programmatori che chiede aiuto su certe cose, e programmatori aiutano, eccetera eccetera eccetera. Ecco, per come si evolve velocemente l'ecosistema Apple, per dirvi, 6 anni fa non esisteva nemmeno Swift e adesso siamo già passati a Swift UI 2. Per come si evolve così velocemente, molte soluzioni che vengono portate sono soluzioni che sono vecchie di 3-4 anni e sono scomode, sono ingombranti, sono arcaiche e sono anche poco performanti. Mentre se uno capisce certe cose le risolve una volta per tutte. E in più dico sempre, se io faccio una cosa che viene chiamata 1000 volte nella mia applicazione, ma andiamo anche 1000, cioè 20 volte c'è una cosa che viene fatta in un certo modo, e a un certo punto Apple per qualche motivo dice di cambiare il modo con cui si chiama questa roba, ecco, io devo cambiarlo 20 volte. Invece se io passo attraverso una sorta di filtro in cui parlo con Apple, lo cambio una volta sola e poi mantengo la stessa struttura di interfaccia con quello che ho sviluppato dopo. Ok, lo so, tutto questo è assolutamente una pippa mentale, neanche tanto mentale, soltanto una pippata. No, pippata non è brutto come termine, è una segaiolata, mettiamola così. Neanche da programmatori, da Alex Raccuglia. Per cui vi chiedo molto umilmente scusa per questa coda. Mi piacerebbe invitarvi a fare un salto a vedere com'è PowerSize, perché secondo me PowerSize è proprio bella. È una delle applicazioni, è l'applicazione più bella che abbia scritto. Per cui se venite a farci un giro a vedermelo com'è fatta, capite, non so se ci capite dentro l'amore e l'armonia che ci ho messo dentro, se no va bene così. Niente, direi che per oggi ho detto praticamente tutto, e per cui probabilmente questa sarà o l'ultima puntata del 2020, anno faticoso, o la prima del 2021, anno... Ok, spesso magari, cioè all'inizio dell'anno avremmo visto il 2021 come un anno di speranza, adesso siamo probabilmente terrorizzati, nel senso, perché siamo così rimasti feriti da questo, sculacciati e pestati a morte da questo 2020, che non sappiamo come affrontare l'anno successivo. Quello che posso dire è, tiriamoci sulle maniche e facciamoci un po' di compagnia a vicenda. Non voglio fare proclami, non voglio fare il buonista, lo speranzista, l'oltranzista e altre cose che finiscono con zista, che di solito non sono cose molto piacevoli. L'augurio per tutti noi è che in qualche modo riusciamo ad affrontare, se non l'anno che verrà, perlomeno il noi dell'anno prossimo, che insomma, che abbia qualche piccolissima paura in meno. Dai, mettiamola così, dai. Basta, ho detto troppo, vi auguro una buona giornata e un buon 2021, ciao. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at altimedia.com/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.